Sì, allora facciamo un attimo, visto che poi cambiamo argomento, no, però ci focalizziamo sul tema acqua. Se avete un paio di domande, facciamo 5-10 minuti specificatamente su quanto detto fino ad ora, le facciamo adesso, così poi invece nella seconda parte facciamo magari domande più inerenti al progetto sull'acqua. Quindi se volete chiedere qualcosa su clima, economia circolare, il nostro paese, cosa fanno i politici sull'ambiente, cosa fa Donald Trump, la Cina, il Brasile, vai.
Io non mi preoccupa molto la preoccupazione di acqua. Ci sono segnali di stabilità della corrente del Golfo? Ci sono
mai questo? No. Non sono un oceanologo e neanche un climatologo, quindi non ti posso dare una risposta chiara, perché sinceramente non è una questione che sto seguendo particolarmente. Posso dire che c'è la preoccupazione che la trasformazione delle temperature vada a invertire la corrente del Golfo. Al momento non è successo, grazie al cielo. Se succedesse, un sacco di paesi sarebbero molto più freschi di oggi e altri molto più caldi. Ma solo in alcuni periodi dell'anno, non significa che le nostre estati sarebbero più fresche, ma semplicemente avremmo inverni dannatamente più freddi e estati altrettanto calde, quindi non da quel punto di vista no. Non so se ci sono ricerche molto recenti su questo tema, so che è un tema che stanno tutti analizzando, la modellistica del clima è una modellistica infinitamente complessa, ancora in fase di costruzione, perché ovviamente, come sapete, la famosa dicitura farfalla che sbatte le ali, non mi ricordo più dov'era, in Perù, che crea un tornado in Guatemala, no, che sono vicini alla faccia in Giappone. Perché è vero, perché effettivamente il clima è fatto di tantissimi elementi, venti, correnti, interazioni di temperatura. Il fatto che le città siano più calde contribuisce a cambiare le correnti e i venti. Capite quanto è sensibile poi un sistema climatico, cioè basta mezza temperatura in più in una città che un vento può tardare un mezz'ora a partire dal lago adiacente, o l'acqua surriscaldata crea vortici più forti. Una cosa purtroppo che sta avvenendo e che appunto gli studi sul cambiamento climatico, sul clima stanno misurando, è l'intensità dei fenomeni meteo come gli uragani, i tornado, i tifoni, quindi tutte quelle tipologie di tempeste che prendono un nome, adesso probabilmente tutti non lo sanno, ma ogni tempesta prende un nome a seconda del luogo dove avviene. A me è capitato di essere negli Stati Uniti dopo uno dei tornadi più grandi che si erano verificati sul suolo americano, e effettivamente sono tempeste con una violenza, un impatto mai registrato nella storia quantomeno recente umana, perché poi chiaramente i nostri dati storici sul clima hanno massimo 200-300 anni, nei casi migliori d'Italia, ne alcuni del 1500, perché i frati prendevano giù i dati climatici e meteorologici giorno in giorno fin dal XV secolo. Però c'è tantissima ricerca, che grazie al cielo vengono investiti anche tanti soldi in questa direzione. Purtroppo gli Stati Uniti, che erano uno dei principali finanziatori delle ricerche sul clima, hanno tagliato questi finanziamenti. Io ho cari amici che lavorano nel centro di ricerca in Colorado, Sandia Lab e altri laboratori di ricerca internazionali, che purtroppo si sono ritrovati con meno finanziamenti a causa di un governo bigotto, ignorante, che sui cambiamenti climatici non sa nulla e non capisce nulla. L'Italia ha un ottimo centro di ricerca, che è il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che ha preso un po' il posto dell'ENEA all'inizio degli anni 2000 per ragioni purtroppo politiche, però sta facendo un ottimo lavoro su questo tema. I dati appunto sul clima in Italia dimostrano che la temperatura italiana è cresciuta più della media mondiale, noi siamo a 1,5 gradi già di oltre di temperatura media. Quindi significa che da noi farà un bel po' più caldo che in altre parti d'estate. E significa anche che alcuni fenomeni meteorologici saranno più preoccupanti che in altri posti, proprio perché sapete l'energia si scatena quando c'è una differenza di energia, quindi aria calda, aria fredda crea appunto queste tempeste. Infatti sono anche misurate recentemente fenomeni che non erano molto poco comuni in Italia, piccoli tornado, piccole tempeste sul mare che continuano a crescere in intensità, ma che erano sconosciute. La pianura padana non è mai stata interessata dai tornado, mentre oggi c'è potenzialmente il rischio di un tornado di classe 3. tornado di classe 3 è grosso, non è uno di classe 5. Io ho visto uno di classe 5, quindi posso garantire che è un tritacarne di un chilometro di raggio che distrugge qualsiasi cosa sul campo. In classe 3 è pericoloso, può uccidere. Altre domande?
Io volevo fare una considerazione, no? Che guardiamo così, di solito il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Cioè, se uno sembra la prima parte si spaventa, ma qui è tutto uno sfascio, cioè, ormai non si gestisce più, cioè, no? Dall'altra parte c'è l'aspetto positivo, che c'è la tecnologia che veramente si può fare.
La tecnologia e la politica. La politica, non nel senso dei partiti, ma nel senso dell'agire civico,
la preparazione di queste persone qui non sono all'altezza. Cioè, io mi sono sempre chiesto come mai per guidare una macchina che si deve prendere la patente, guidare un popolo che tutto sulla gente che mi sembra del per di tempo che no, cioè, un comunque da capire, ma noi siamo in grado di, cioè, riusciamo in tempo, qui il mio problema è vero che da una parte c'è la tecnologia che può praticamente risolvere tutto teoricamente, ma anche vero che adesso c'è arrivato a un punto veramente pericoloso di questi scompaginamenti generali, che dico, non è che siamo arrivati a un punto di non ritorno, cioè, c'è anche la lentezza politica e la capacità di sapere.
Certo. Il tempo e l'urgenza, lei ha centrato perfettamente qual è il tema oggi. Un report pubblicato l'anno scorso dall'IPCC, che è questo panel intergovernativo di scienziati di tutto il mondo, quindi 6.000 scienziati che hanno fatto una peer review, quindi tutti gli studi sul clima presenti in Cina, Austria, in Cina, Europa, Stati Uniti e via dicendo. E la scienza attuale, col beneficio ovviamente sempre del dubbio della scienza attuale, ci dice che sul cambiamento climatico noi abbiamo uno span di tempo che si allarga tra i 12 e i 32 anni. Allora, hanno detto come date tra il 2030-2052, anzi esattamente, quindi quelle sono, come dire, il limite entro cui noi dobbiamo agire con urgenza. Quindi abbiamo ancora un po' di tempo, fortunatamente non siamo già oltre la soglia, quindi noi possiamo invertire la rotta. L'obiettivo è, per gli scienziati, mantenere, sforandolo leggermente, ma poi ritornando indietro, le temperature globali medie. L'obiettivo migliore sarebbe 1,5 gradi, che l'Italia purtroppo ha già raggiunto, ma globalmente ancora fortunatamente no, ci siamo vicini. Il secondo limite sono i 2 gradi, quindi eventualmente sforare e poi rientrare nei 2 gradi. Questo è l'obiettivo politico governativo, quindi di quell'accordo di Parigi che vi dicevo prima. Il tempo per la prima opzione, appunto, sono, si dice adesso, si dice 12 anni, è diventato un po' uno slogan, in realtà non sono 12 anni, perché la scienza dice tra il 2030 e il 2052. Quindi prendiamo una cifra media, diciamo 20 anni, noi abbiamo 20 anni veramente per cambiare completamente marcia e iniziare anche a assorbire CO2 dall'atmosfera, quindi riforestando tantissimo ed eventualmente utilizzando tecnologie che assorbono CO2 dall'atmosfera. Per la biodiversità no, per la biodiversità abbiamo già passato la soglia, quello proprio ciao, perché una volta che una specie si estingue facciamo Jurassic Park, certo, quello lo possiamo sempre fare, riprendere il DNA degli animali estinti e ricrearlo in laboratorio, volendo tecnologicamente oggi è fattibile. Per il tema dei nutrienti è un altro tema di grande urgenza, noi l'abbiamo sostituito con la chimica, però dobbiamo fare un enorme lavoro di rigenerazione della qualità dei suoli e quello è fondamentale, dovrebbe essere il principio numero uno della PAC e di qualsiasi politica agricola mondiale. Sull'urgenza, purtroppo, come dice giustamente lei, non c'è preparazione da tante persone che lavorano sul tema. Io purtroppo lo ripeto sempre anche nella stampa, cioè ho persone che parlano di questi temi che non hanno formazione per parlare di questi temi. Io ho un dottorato, quindi fortunatamente posso dire di avere una formazione su temi di cambiamento climatico. Ogni volta che mi dicono, ma lei è un giornalista, dico no, guarda, io sono un giornalista, ma sul cambiamento climatico ho un dottorato, qualche libro me lo sono letto, quindi qualche cosa posso permettere di dire. C'è bisogno di un'azione complessa a tutti i livelli del mondo civile e anche militare, perché anche i militari sono coinvolti, perché la sicurezza delle basi militari passa anche attraverso il cambiamento climatico. Questa è una storia che ho affrontato in un reportage che è uscito sulla stampa anni fa. E serve formazione su questo tema, cosa che molti delle persone che sono elette in Parlamento, ma anche gli amministratori, non hanno, hanno i tecnici di solito. Ecco, capita spesso che dentro le agenzie chi si occupa di ambiente sappia di quello che di cui si parla, quindi a questo punto ISPRA, ARPA, spesso tanti tecnici dell'ambiente che sono nei nostri comuni sanno queste cose. Quindi non è che non ci sia una competenza tecnica e una conoscenza anche globale dei temi, manca ai capitani d'industria. In Italia ai capitani d'industria, imprenditori industriali, Confindustria sono assolutamente a digiuno di queste tematiche. I nostri, in America meno, in Italia io vedo una grande ignoranza. Basta vedere la Fiat, che fino a 2 anni fa, finché il mercato non li ha costretti a dire facciamo l'auto elettrica, l'auto elettrica è una boiata, diceva Marchionne ancora prima di morire. E no, purtroppo non è una boiata. E Marchionne era uno pure intelligente tra tutti, non era neanche uno di quegli stupidi, pensate agli altri. Ma le dichiarazioni di Bomba 6 non so se le avete lette, ma sono agghiaccianti. Cioè, abbiamo degli industriali che fanno pena su questo tema e dei politici che fanno altrettanto pena. Il Movimento 5 Stelle, che una delle 5 stelle era l'ambiente, purtroppo ha dimostrato di non essere pronto su questo tema. Io non li ho votati, ma a me è spiaciuto che non sono riusciti a governo a fare una mappa su questi temi. Ho detto, vabbè, saranno tragici su certe cose, però sull'ambiente l'hanno sempre ribadita tanto, qualcosa di interessante era fuori, è venuto fuori qualcosa sull'acqua, è un ministro, grazie al cielo, che quantomeno è competente. Costa è tra, dopo Ronchi, l'unico ministro che vagamente capisce qualcosa. Ne abbiamo avuto Orlando, un esperto di giustizia, Galletti, un commercialista, tutte persone con cui ho avuto a che fare, umane, gentilissime, squisite, che si sono anche sbattute per imparare, ma che sono arrivate impreparate e quindi erano la mercé poi di interessi, di cose, perché diventa poi una, come dire, politicamente sappiamo, imparare a Prestigiacomo, ecco, Prestigiacomo neanche ci provava a prendere le cose, faceva parlare direttamente Clini, non so se vi ricordate Prestigiacomo, ministro dell'ambiente anni fa. E quindi sì, c'è un gap di preparazione dei quadri alti, ma anche il direttore di giornale. Cioè, c'è stato un caso quando è uscito questo report IPCC, e poi passiamo all'acqua, di cui vi dicevo prima. Washington Post, Guardian, Le Monde, tutti, apertura di pagina, prima copertina, in alto sulle pagine web. In Italia solo La Stampa è uscita con la prima pagina, perché ho rotto le balle io a tutti di fare uscire l'articolo in prima. Ho detto, guarda, il Guardian esce in prima, sono sicuro che il Guardian esce in prima, non fare la cazzata di metterlo nella 12ª pagina. Poi il direttore si è bullato, dice, ma noi siamo usciti col pezzo in prima, ma col cavolo che voleva metterlo in prima pagina. E Molinari, tra l'altro, è uno che queste cose le conosce, perché non è uno stupido, è uno che, come dire, ha viaggiato 20 anni a Washington, conosce la geopolitica meglio probabilmente di qualsiasi altro direttore di giornale in Italia oggi. È lì il problema, ci sono giornalisti che conoscono l'ambiente, ma poi c'è dei direttori che non capiscono che devono sbattere quello in prima pagina, non devono sbattere il mostro, devono sbattere l'ambiente in prima pagina. Sì, una cosa ultima, poi passiamo a un tema ancora più complesso che l'altro.
Sono pericolosi per tutto l'insieme, per cui io mi chiedo, ma la democrazia può reggere il problema questo? Quando non si riesce a gestire, alla fine l'uomo accorta,
ma sì,
a livello mondiale, per cui quello che mi fa storia, questo c'è che almeno provare.
Guardi, io sono una persona che come dire, è sempre un po' ostile alle teorie dei poteri forti. I poteri ci sono, li conosciamo bene, sono facilmente accessibili, non esistono poteri occulti, esistono interessi economici forti, chiaramente uno li porta avanti nei modi e nei mezzi che può, a volte anche in maniera illegale, a volte in maniera legale. La cosa interessante è che oggi quello che è la rivoluzione dell'economia circolare, dell'economia sostenibile, interessa quei poteri. Ha un peso economico, mentre l'ambientalismo quando è nato era una spina del fianco di attivisti con un sapere scientifico e che quindi sapevano di cosa parlavano e sapevano che dovevano agire, anche in maniera violenta. Cioè, in America ci sono stati dei movimenti definiti terroristici ambientalisti, cioè gente che andava a sabotare gli impianti senza uccidere, ovviamente non sono mai stati violenti, ma che andava insomma a colpire giù duro. Per la FBI, l'Earth Liberation Front era un movimento terroristico. E quindi giustamente l'industria hanno detto, no, l'ambientalismo è un pericolo, è un costo, è un problema, le regolazioni su, sulla qualità dell'acqua distruggeranno milioni di posti di lavoro, e continuano a venderla così. Oggi nessuno ha più questo argomento, se lo fanno appunto come Trump durano poco, cioè questo è un passaggio degli Stati Uniti, lo sappiamo, mi spiace per loro, ma la linea dell'America è quella di Obama ed è una linea che continua, che è un paese che è ancora fortemente dipendente dal petrolio, che purtroppo ha una grossa ipoteca perché ne ha trovato molto di più, che però ha anche investimenti plurimiliardari sulle energie verdi, sull'economia circolare, e che quindi c'è un mondo industriale che ha capito. Perché si danneggia? Ma cioè è stupido dire, ah, io me ne frego della gestione sicura dell'acqua, e poi succede come in Thailandia, dove le alluvioni del 2000, non mi ricordo neanche più quando, hanno bloccato l'intera industria, la produzione di Samsung, la produzione di colossi del capitalismo globale. Quindi è stupido essere capitalisti oggi e non capire i problemi ambientali. E il problema italiano è che purtroppo ci sono capitalisti industriali che sono stupidi che quindi non affrontano il problema. Cioè la sfida oggi è definitivamente dire, noi dobbiamo affrontare la resilienza del pianeta economica, sociale e ambientale, perché c'è anche il problema sociale, e questi capitalisti ancora non hanno capito che le persone povere non comprano. Cioè, è inutile che continui a sottopagare le persone quando dai lavoro, perché quelli poi non creano servizio, non sono più capitalisti in realtà. Da un certo punto di vista ci troviamo un mondo industriale di gente incapace, che non è veramente capitalista, non sa un cavolo di socialismo, non capisce niente di ambientalismo. Quindi siamo veramente in una situazione politica dove la classe dirigente forse dovrebbe stare zitta un attimo e andare un po' a leggere, magari non questo, ma ben altri libri, tutti quelli per esempio che ho citato nella presentazione. Passo all'acqua, magari continuiamo a chiacchierare dopo, perché magari qualcuno vuole andare via prima, così qua per l'acqua, e non sto parlando per niente di acqua, ma sto facendo sto sgridando capitalisti industriali e politici.